Facciamoci aiutare la nostra analisi da chi il calcio l'ha giocata a livelli anche più alti, purtroppo per noi, Stefano, del sottoscritto, e di te, come Stefano in Pallomeni, che ritroviamo con piacere. Ciao Stefano, buonasera.
Ciao, buon pomeriggio, buonasera a tutti.
Allora, nel chiederti una tua valutazione su Ken alla Fiorentina, immagino anche su TMV Radio, insomma un po' ne abbiate parlato, però ti pongo anche, diciamo, lo step successivo che stiamo provando a fare in questa trasmissione, cioè... Una volta preso Ken, la Fiorentina, poi sul mercato in attacco, cosa deve fare? Perché quello che dico io, e conta fino a un certo punto, però la lancio un po' come provocazione, è che se devi puntare su Ken, a questo punto fai un all-in su Ken, perché prenderlo per fare il panchinario e magari giocarsi il posto con un altro, si torna sui problemi che poi ci raccontano da Torino, sono quelli che ha riscontrato alla Juventus, e cioè non aveva continuità e quindi non si è mai visto il Ken che poteva essere. Tu che ne pensi?
Ma io credo che la Fiorentina l'abbia preso per farlo giocare stabilmente, con continuità. Poi non ti so dire se poi la Fiorentina farà un raddoppio su lì in attacco, bisognerà vedere le esigenze, le richieste da parte di Palladino, però siamo sempre lì. Mi sembra un ottimo giocatore che va ricostruito, rilanciato e una volta per tutte, insomma, costruito, no? Definito, perché è un giocatore che ha delle potenziali enormi. La Porta, i numeri dicono che la vede pochino, ma insomma ha anche giocato pochino, non ha avuto continuità che forse non avrebbe meritato per quello che poi ha dimostrato. Insomma, è un ragazzo che sta maturando, anzi è maturato secondo me nell'ultimo periodo, ha avuto un'esperienza straordinaria in Francia, nel Paris Saint-Germain, non lo dimentichiamo. Noi ricordiamo sempre che è un po' quello discontinuo, un pochino così sopra le righe, immaturo dalla Juventus, però nell'ultimo periodo la Juventus, al netto degli infortuni, ha dimostrato di essere un giocatore importante. Io credo che in un certo periodo, ricordo anzi, che aveva scalato le gerarchie all'interno proprio delle scelte di Allegri e lo aveva messo anche prima di Vlahovic in un certo periodo della stagione.
Sì.
E però stava andando anche alla grande, quindi mi sembra che potenzialmente sia stato un giocatore attenzionato in maniera molto molto dettagliata da Spalletti, poi è andata come andata, quindi se ha la stima di giocatori, di allenatori di questo calibro, perché non vedo perché la Fiorentina non debba provarci. Poi si può discutere l'operazione economica, però insomma io da questo punto di vista prendo un pochino le distanze, e certamente se fossi un tifoso viola mi interrogherei sul fatto: è finita qui? Punto di domanda.
Eh sì, che è la domanda che ci stiamo provando a fare. Però Stefano, tu che sei stato calciatore, ci aiuti un attimo a inquadrare 24 anni, non Stefano in Pallomeni,
cioè,
non Stefano Prinzio.
Guardi me.
No, hai ragione,
sei stato
però
calciatore, dico no.
No, quasi calciante, ma calciatore no.
Ma neanche quasi calciante.
Va bene, allora Stefano in Pallomeni, ecco, però essendo un nostro amico, insomma, viene da chiamarlo Stefano, sei stato calciatore a 24 anni, Moise Ken. Tu sottolineavi, no, anche quando ha fatto bene a Paris Saint-Germain, però sono 6 mesi, è sempre stato un talento in potenza, perché poi continuità non l'ha mai avuta. Tu dici anche non l'hanno mai fatto giocare, però bisogna anche vedere il perché poi non l'hanno fatto
giocare.
Ecco, a te è capitato nella tua carriera di vedere un calciatore che aveva grandi qualità, ma soprattutto in allenamento, che fino ai 24 anni non aveva praticamente mai fatto vedere le sue qualità e poi improvvisamente le fa? Perché ti dico questo? Perché a Firenze, anche ricordando alcuni affari con la Juventus, no? Si torna sui Mutu, sui Pepito Rossi, poi di mezzo c'era un infortunio, sui Aquilani, Pizarro, cioè tutte operazioni, diciamo, che si possono assomigliare a quella di Ken, però erano calciatori che nella loro carriera almeno 2 o 3 anni ad alti livelli le avevano fatti. Ecco, Ken non mi sembra li abbia fatti.
No, questo sì, voglio dire, non so la piazza come ha accolto, credo in maniera tiepida, da quello che...
No, Ken in maniera calda, ma in negativa, poi c'è chi ha fiducia,
esatto,
però in tanti... Insomma, c'è
in negativa, addirittura,
sì,
e quindi...
Cioè ci può stare, secondo te, che a 24 anni possa avere così finalmente... Un cambio, perché anche il ruolo dell'attaccante poi è particolare.
Sì, ma soprattutto anche un calcio diverso si gioca, e soprattutto avrai un allenatore diverso che magari fa giocare anche la Fiorentina in un modo diverso, farà giocare la Fiorentina in un modo diverso a livello offensivo. Cioè qui non ci dobbiamo aspettare la fotocopia di italiano. Io credo che Palladino, nell'uscita, soprattutto anche nell'ampiezza, ma nella velocità, nella verticalità del gioco, ci vai con meno passaggi, con movimenti che possono esaltare le caratteristiche di un Ken o di uno Zaniolo, si fa anche il suo nome, di qualcuno, insomma.
Sì, te lo volevo chiedere, anche la... Zaniolo, chiaramente.
Quindi, però credo che la punta, come la intendiamo noi, io vi sentivo prima Beltran, Beltran da voi, secondo voi è una prima punta? Boh, non lo so.
No. Secondo italiano no, però secondo tanti
pure per me non è una seconda
nemmeno secondo me, ma...
però Pradè ce lo disse già in conferenza stampa, cioè, anche Palladino ha rincarato la dose.
A un certo punto tirassero fuori la foglia di fico Beltran dicendo sì, abbiamo Ken, ma altre punte non ne prendiamo, tanto c'è Beltran che lo gli facciamo fare anche quel ruolo.
E invece io spero che lo facciano, perché così si prendono la responsabilità di aver speso comunque 15 milioni per un attaccante, e se prespendi 15 milioni per un attaccante noi dobbiamo ricominciare, sentiamo Stefano, lo chiamiamo tra 6 mesi, ma chi deve giocare, Ken o quell'altro, Nzola o Beltran?
Guarda, Jovic
o Cabral?
Io non vorrei che prendessero, su questo puoi avere le tue ragioni. Allora mi domando, ma non c'è già in... tra le squadre giovanili un ragazzo nel ruolo di centravanti?
No, quello da poter
valorizzare.
Scusa, in Pallomeni devo chiamarti col cognome perché sennò ci si confonde. Per una punta è fondamentale sentire che non è in bilico, no? Stefano?
Sì. No. Sì, certamente. No, sul discorso delle giovanili, poi sai che discorso, non so quanti giocatori possono essere già pronti. Cioè, se noi guardiamo la carta d'identità, poi però voglio dire la competitività del torneo e anche la bravura dei giovani, insomma, se tu mi dici in 2007 tipo Yamal, un 2007 nostro, ci sta l'Oceano Pacifico come proprio differenze. Non ti so dire da che dipende, secondo me dai maestri che dovrebbero tornare a Coverciano, però secondo me è un altro discorso.
Sì,
il giocatore alla punta deve avere, è un ruolo particolare, deve essere sicuro del posto a livello psicologico, è una cosa un po' ancestrale, cioè proprio che viene da e non cambierà mai, ce lo deve avere questa mezza sicurezza, più di una mezza sicurezza del ruolo e di un'importanza, di una stima diversa, se ti senti titolare, almeno la stima da parte dell'allenatore deve essere diversa rispetto a magari un competitor che puoi arrivare e avere dentro all'interno della squadra.
Ma con Zaniolo, l'hai citato tu prima, è l'altro nome caldo?
Io per Maracanã abbiamo parlato nel pomeriggio, è una rima di follia, cioè nel senso che Zaniolo è quello che a Firenze potrebbe essere o tutto o niente. E Firenze che ama la bellezza, anche quei personaggi folli, no? Tipo, non dico adesso Edmundo che è stato un fuoriclasse, era un altro giocatore.
Sì, era facile, ma
meno male Cassano ha smesso, ragazzi.
Però Cassano era a Ponta Ema nel 2012,
sì, ecco, sì,
stava arrivando.
Dico, quindi sennò ci sono queste storie, no? Che a Firenze possono nascere. Certo. Sono difficili, sono sfide difficili, però...
Ma in uno spogliatoio, come... Perché al di là dello Zaniolo... Poi qui c'è lo Zaniolo con Ken e anche Sottile, noi lo stiamo dicendo, sono grandi amici e insomma sono...
Anche Ken, sì, sono tutti amici.
Sì, sono tutti amici e diciamo hanno, come dire, uno storico, ora non gente che appunto...
Però hai un allenatore giovane, un allenatore frizzante, potrebbe nascere qualcosa di... di stimolante, poi non ti so dire, deve avere anche fortuna, no? Che tutte le cose poi vadano.
Ma lo spogliatoio anche deve essere importante. Stamani Valery Božinov ci raccontava quando lui era una giovane testa calda a Firenze, però aveva i Dainelli, i Toni, i Frei, che comunque lui comunque le marachelle le faceva.
Vabbè, ci sono i Biraghi, però... sono i Milenkovic, cioè qualcuno rimane lì, no?
Sì, dovrebbero. Quindi cioè, però secondo te uno spogliatoio non rischia magari di vedere questi ragazzi che insomma fanno comunella tra loro e che non so magari fanno
non credo.
Vedo
anche perché poi no, ma voglio dire anche sarebbe stupido da parte loro comunella oppure fare che ne so, noi siamo i Golden Boys e poi niente, no, credo loro devono, anzi secondo me devono marcare un inizio vero della loro carriera, sono due talenti, parliamo da anni dei talenti, di potenzialità, sanno giocare a calcio, hanno il talento nel sangue, cioè hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri, però devono dimostrarlo nella loro pienezza, questo talento, e credo che lo possano fare con un bravo allenatore e con il sostegno del pubblico. Però se voi mi dite che Ken è già stato bocciato dall'altra grande maggioranza dei tifosi, mentre Zaniolo credo che insomma ancora
stuzzica di più Zaniolo.
Stuzzica di più, e quindi Ken dovrà...
Anche perché Zaniolo, se dovesse venire a Firenze, almeno finché c'è Nico Gonzalez, non avrebbe il ruolo, diciamo, che ha Ken. Cioè Ken in questo momento è la prima punta titolare e ad oggi, essendoci solo un Zola a meno di Beltran, seminamovibile. Zaniolo andrebbe ad inserirsi in un reparto, ecco. Stefano Prizio, è un'ultima curiosità, poi lo salutiamo.
Io ho una sensazione, volevo girarla ad Impallomeni. A questo punto mi domando, e posso sperare, se, come dire, si sposti verso un altro ruolo il maggiore impegno della Fiorentina nel presentare davvero un giocatore.
Con i crismi.
Per esempio, siccome... non serve un solo centrocampista, ma ne serve più di uno.
Sì.
Allora, magari però ne basterebbe uno veramente forte. Poi gli altri due possono essere dei giocatori più funzionali. Allora, ma si sposta lì magari allora l'impegno a prendere un grande calciatore.
Che ne dici?
Beh, Stefano, sì, credo di sì. Cioè, voglio dire, qualcosa devi anche dare a questa squadra di solido, di più significativo da un punto di vista proprio della... non lo so, questa squadra è come se gli mancasse, le mancasse un qualcosa di forte, di robusto, di solido, che non si è mai visto fino in fondo. Ha fatto dei percorsi straordinari in Europa, in campionato con questa rosa, secondo me ha fatto quello che doveva fare, però italiano è stato bocciato perché non se ne poteva più. Benissimo, adesso avanti con Palladino, ma non è che Palladino è Mago Merlino, e italiano pure prima era Mago Merlino. Poi alla fine Stefano hai ragione tu, cioè ci serve qualcosa anche per... è vero che il calcio è diverso, si è modernizzato, ci sono tanti analyst, scouting, quello che vi pare a voi, sono in 200.
Sì, poi se prendi Ken...
adesso a lavorare, però poi alla fine sul campo si va in 11. Sì. E sul campo ci devono essere quelli bravi. Se no, non fa mai giorno. quindi sono d'accordo, cioè, in mezzo al campo c'è l'epoca di Dunga, l'epoca di giocatori che hanno fatto la storia di questa società. Certo. Poi puoi giocare, il calcio può cambiare, però dei riferimenti come davanti, c'è avuto Vlahovic. Non dico di arrivare a quel livello, perché mi sembra difficile che in giro ci siano, non soltanto per una questione di soldi raggiungibili, ma proprio perché non c'è proprio una penuria di fuori classe, di campioni, di giocatori forti. Allora vai a scoprire qualcosa di significativo, però secondo me poi devi mettere delle pezze d'appoggio importanti in mezzo al campo, e credo che quello che il discorso che facevi tu, Stefano, lo condivido. Però io vi faccio questa provocazione e poi vi lascio. Fulkrug, che è un bomber, che è una prima punta, costa 17 milioni a 31 anni e costa meno un milione di euro in meno di che.
È vero, è vero. L'anno scorso fu anche proposto alla Fiorentina, anche lui con un anno di contratto aveva, prima che lo prendesse il Dortmund, a 17 milioni di euro. Però è vero.
Ci sono.
Sì, ma ci sono, però io credo che Stefano Impallomeni stesse dicendo che comunque a 30 anni, se ti fanno pagare 17 milioni un calciatore, è poco o tanto per te, Stefano Impallomeni?
Ma oddio, Fulkrug non è, secondo me è un prezzo giusto, forse 12-15, questa è la forchetta, però voglio dire 17, no, ho fatto una battuta, non è dire, si investe su 13 più 5, no, questa è un po' la cifra spesa per Ken,
sì.
Firenze non è contenta e soprattutto ci si chiede, ma è un bomber questo? Ho fatto una battuta dicendo uno costava un milione di meno, c'è un pochino più avanti con l'età, ma quello fa il bomber e costa un milione di euro in meno, poi non, sai, fatto, ma non vuol dire niente, perché il calcio è meraviglioso, perché poi ti smentisce il giorno dopo.
Fulkrug è grande bandiera del nostro direttore Tommaso Loreto, che credo tu vedrai tra qualche giorno, giusto?
Come no,
Stefano,
allora Tommaso,
ti aspettiamo in Toscana. Ciao Stefano.
Certo, un abbraccio, ciao, forte, buon proseguimento, ciao Stefano, ciao.